Buongiorno, buongiorno cari amici e cari amiche di Radio Padania e benvenuti allo Sportello Famiglia che ci trova in compagnia oggi del presidente di Padania Ambiente, Renzo Zerbetto. Buongiorno Renzo Zerbetto.
Ciao Renata, ciao a te, ecco, buona Padania a tutti, anche ai nostri ascoltatori.
Allora, avevamo già affrontato con Renzo Zerbetto e con l'assessore Formenton e Giuseppe l'ingegner Federici un problema che interessa direttamente o indirettamente tutte le famiglie, lo smaltimento dei rifiuti, che abbiamo visto le immagini di Napoli rappresenta un problema che se non risolto in maniera razionale può veramente essere un attentato alla nostra salute. Quindi ringraziamo Padania Ambiente di aver affrontato la volta scorsa questo argomento, che però necessita di una continuazione. Necessita di una continuazione e Renzo Zerbetto ha chiamato degli esperti che possono quindi aiutarci a capirne di più. Interessa a tutti lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riciclaggio e quant'altro. Quindi io lascerei, chiediamo al regista allora di chiamare l'ingegner Federici e l'assessore Formenton. Quando saranno pronti, io li lascerò interloquire il nostro Zerbetto assieme a Formenton e Federici per continuare questo grosso problema. Cosa si prevede in futuro, Zerbetto, se non verrà affrontato proprio in maniera razionale questo tema?
Ciao Renata, buona giornata a te, grazie intanto per lo spazio che ci metti a disposizione. Effettivamente non è un problema, ecco, e se è un problema noi qui nella Padania, diciamo, giornalmente lo risolviamo. Dobbiamo anche ringraziare, diciamo, soprattutto i nostri comuni perché la raccolta differenziata e lo smaltimento del rifiuto urbano è, diciamo, impegno di ogni comune, di ogni realtà comunale attrezzarlo in una certa maniera. Cioè, è inutile che io, utente, che io cittadino, ecco, raccolga tutto quello che io, ho di più, che smaltisco dalla mia abitazione, in maniera diligente nelle varie cassettine, da una parte l'umido, da una parte il riciclo, eccetera, eccetera, se poi a valle non c'è chi mi riutilizza questo materiale, ecco, che io accuratamente, ecco, cerco di dividere. Il problema effettivamente, più avanti andiamo, noi ci accorgiamo che ogni prodotto che noi acquistiamo ha un imballaggio, dalla mozzarella al televisore, alla bicicletta, ecco, eccetera. E volevo però, prima di passare la parola ai nostri ospiti, ecco, ringraziare tutti quegli ascoltatori che, diciamo, ci hanno telefonato dopo del nostro intervento di lunedì, ecco, ringraziando e anche, diciamo, sollecitando un'altra trasmissione sempre sull'argomento,
Eccoci
ecco,
qua.
perché effettivamente è di grossa
È molto di
attualità.
interesse. Allora, Renzo, mi dice il regista che c'è in collegamento, non so chi, ingegner Federici, no, entrambi, quindi abbiamo in collegamento sia l'ingegner Federici che l'assessore Formenton, quindi lascio a te, Zerbetto, continuare la trasmissione, va
Ciao
bene?
Renata, buona giornata a
Benissimo.
te,
Allora,
ecco,
cari ascoltatori, se poi avete delle domande, rivolgetele pure a questi esperti. Grazie e a risentirci.
Grazie a te, ciao Renata. Ecco, prima di passare la parola ai nostri ospiti, ecco, volevo solamente fare un altro inciso, cioè se ci sono ascoltatori che hanno delle motivazioni, degli interessi, vogliono farci delle domande, lo facciano pure tranquillamente, perché è attraverso i loro stimoli che noi riusciamo a proporre sempre degli argomenti di attualità e degli argomenti che possano interessare un po' tutti. Poi, se ci sono degli ascoltatori che vogliono saperne di più sulla nostra associazione che è Padania Ambiente, basta che si rivolga a qualsiasi numero della Lega, ecco, ovviamente in via Bellerio, e avranno tutte le informazioni, ecco, di cui noi siamo in grado di offrire. Passo la parola all'ingegner Giuseppe Federici, che saluto e ringrazio, ecco, per iniziare la nostra trasmissione. Ciao Giuseppe, sei in linea? Pronto?
Allora, riprendiamo un attimo un po' il discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa e ripartirei da un tema di attualità che è quello, diciamo, della situazione che c'è in Campania relativa allo smaltimento dei rifiuti. Noi vediamo che periodicamente, mediamente ogni anno o anno e mezzo, questo problema riemerge. Napoli viene inondata di rifiuti perché non sanno dove smaltirli, dove metterli, e così la conseguenza di tutto questo è che l'Italia viene inondata dei rifiuti campani. Allora, è evidente che la situazione è fuori controllo, è altrettanto evidente che c'è una questione sicuramente culturale dietro questa situazione, nel senso che con tutta probabilità, di tutta evidenza, che esiste un diverso, un modo diverso di intendere il concetto del bene comune a quelle latitudini. Però probabilmente esistono dei fatti più concreti che sono alla base di questa situazione. Per questa ragione vorrei chiedere all'assessore Formenton, che saluto.
Sì, salve Ferici.
Salve assessore. Vorrei chiedere qualcosa di più specifico di cui lui è a conoscenza, che sta alla base della situazione che noi vediamo attualmente in Campania e a Napoli in particolare.
Sì, per quanto riguarda la situazione della Campania, ovviamente sulla base delle informazioni che si desumono dai dati di stampa, evidentemente, perché non è che conosco, che sono stato sul posto, però credo che dal punto di vista generale gli aspetti importanti da sottolineare siano: primo, la causa principale della particolare situazione che c'è in quelle regioni rispetto alle nostre, ma che anche nelle nostre in qualche caso si è corso il rischio di poter subire, risiede su un concetto sbagliato del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti. E cioè, nell'epoca dobbiamo risalire a circa 10 anni fa in pratica, all'epoca del decreto Ronchi per intenderci, quando una forte componente degli ambientalisti si era sempre battuta contro gli impianti di termovalorizzazione, per cui si andavano alla ricerca in particolare di soluzioni che fossero alternative a questo tipo di impianti. Purtroppo queste soluzioni si sono nei fatti in parte dimostrate giuste, come quella della raccolta differenziata, ma non potevano essere tali da dare soluzione al problema. In particolar modo si è vissuti sull'abbaglio che bastasse fare una raccolta differenziata spinta e trasformare il rifiuto per magia in un combustibile da poter poi riutilizzare chissà dove e chissà come, non essendoci gli impianti adeguati per questo tipo di trasformazione. E lì in particolare in Campania si sono spesi fiumi di soldi per costruire impianti che preparavano questo combustibile derivato dal rifiuto, senza pensare che prima di fare questo bisognava fare gli impianti per poi utilizzarlo.
Certo.
E quindi si è vissuti, si sono sprecati risorse immani dietro a un progetto che in qualche modo però dava, diciamo, un po' lustro anche alla situazione locale, perché non permetteva di affrontare alla radice il problema, che era quello della costruzione dei termovalorizzatori. Questo era il problema, o in alternativa delle discariche se vogliamo, però ricordo sempre che prima delle discariche devono essere costruiti i termovalorizzatori. L'aver voluto sfuggire a questo obbligo per problemi purtroppo politici, noi sappiamo bene che la famosa situazione NIMBY, in ogni posto dove uno vuol fare qualche cosa evidentemente c'è la sollevazione popolare. E lì si è cercato di ovviare a questo problema, in particolare mettendo in piedi un grosso piano che in effetti poi non aveva sbocchi. Il problema quando è stato che nel momento cruciale i rifiuti vengono prodotti sempre, e quindi con il fallimento di questi impianti, che erano fallimenti in sé, erano già in nuce perché questi impianti non provvedono allo smaltimento di questi rifiuti, evidentemente la cosa è andata al collasso, e quindi con i ritardi che si sono accumulati e adesso le corse che devono fare per costruire quello che effettivamente serve. tenendo conto che per costruire quello che effettivamente serve bisogna poi sempre scontrarsi con la pubblica opinione dei luoghi dove si deve fare questo, questi impianti. È mancata completamente la gestione politica e amministrativa di questa problematica.
Assessore Formenton, ti saluto, ciao, sono Renzo Zerbetto, prima non
sì,
ero...
Ciao Zerbetto.
Ecco, ciao Formenton, ecco, ovviamente prima non ero in linea perché ho avuto un'assenza momentanea. No, intanto ti ringrazio del tuo intervento, anche perché l'ultima volta, lunedì scorso, abbiamo avuto un grosso successo, ecco, abbiamo avuto proprio, come si può dire, a furor di popolo, la richiesta di una nuova trasmissione, di una ulteriore trasmissione. Ecco. E saluto anche Giuseppe Federici, che sicuramente mi sente.
Certo.
Mi senti Giuseppe?
Sì, sono in linea.
Ecco, allora, siccome è una dialettica tecnica, ecco, io saluto l'ingegnere Federici e lascerei la parola a lui, ecco, per continuare la trasmissione. Ecco, sottolineo, non so se prima è stato ascoltato questo messaggio, ecco, agli ascoltatori abbiamo bisogno ovviamente anche di loro interventi, abbiamo bisogno, perché è attraverso i loro interventi che noi riusciamo, diciamo, a produrre delle trasmissioni a un certo livello e di interesse, diciamo, generale. A te Giuseppe la parola.
Grazie Renzo. Tornando al discorso campano, direi che l'intervento dell'assessore
Giulio
è stato molto, molto chiaro in merito. Potremmo dire questo, che la situazione in Campania, a Napoli in particolare, appare fuori controllo, e questo genera il fatto che, come in tutte le situazioni fuori controllo, organizzazioni malavitose possono, come in effetti succede, trarre vantaggio e profitto dalla situazione, occupando dei ruoli che dovrebbero essere dello Stato, che invece diventano loro campo di dominio. Stiamo parlando dell'ecomafia. Ecco, cosa possiamo dire su questo argomento, assessore Formenton? Su cosa agisce l'ecomafia? Perché si espande? Come si espande? Da cosa derivano i suoi profitti?
Ma il fenomeno dell'ecomafia, vede Federici, io personalmente lo vedo, intanto è un fenomeno variegato e molto complesso. Si dà un nome unico, ma in realtà è una organizzazione molto frastagliata, dove si va da certi tipi di interventi che riguardano anche purtroppo le nostre zone a quelle ben più gravi che si incontrano in particolare nel meridione. E quindi a volte sì, parliamo sempre di ecomafia, ma c'è ecomafia per intenderci. Da dove deriva in particolar modo questo spazio di azione, a mio giudizio? Sul fatto, primo, che i rifiuti vengono prodotti e ci sono tutti i giorni, e quindi c'è una esigenza assolutamente imprescrittibile di doverli smaltire. Secondo, per smaltire questo tipo di rifiuti in condizioni ambientalmente accettabili servono risorse, cioè ci vogliono soldi, e tanto più si vuol proteggere l'ambiente, tanto più si devono avere a disposizione risorse adeguate. Terzo, una normativa ambientale, addirittura io la chiamo fuori da qualunque contesto pensabile, ha creato una situazione puramente teorico-ideologica, in cui si pensa che basta semplicemente fare le norme perché automaticamente ci sia la risoluzione del problema, quando invece servono le risorse. Parlo di una situazione ambientale molto caotica, molto diversificata, che addirittura gli stessi esperti fanno fatica a orientarsi all'interno, e questo gran caos che si è creato ha fatto sì che chi ha il compito di smaltire i rifiuti, parlo delle aziende, non parlo dei cittadini, che poi per fortuna questi dipendono dalla loro amministrazione, ma in particolare parlo delle aziende, si sono trovate a dover affrontare una delle norme assolutamente di fatto quasi irraggiungibili nel loro scopo. Secondo, a dover sostenere costi enormi per poter fare quello che la norma prevede, ma anche volendolo fare non c'erano già pronti gli impianti per fare quello che si doveva fare. Che cosa ne è nato di conseguenza? Che su questo grande calderone di impossibilità pratiche, chi evidentemente ha, io tra virgolette dico, il pelo sullo stomaco, evidentemente trova lo spazio adeguato per potersi muovere. E da qui sono nate le ecomafie. Ecomafie che sono nate poi organizzandosi sempre di più, arrivando quindi a un certo punto magari a creare intere situazioni di controllo, partendo magari dal semplice fatto locale iniziale. E quindi ecco il perché dell'ecomafia noi sentiamo diffusa praticamente su tutto il territorio. Non è solo un problema del sud, ma ce lo troviamo regolarmente anche qua del nord. Perché questo? Perché molte delle aziende che smaltiscono i rifiuti si sono trovate a dover affrontare problematiche di fatto irrisolvibili, non potendole risolvere qualcuno, e questo qualcuno è ovviamente è quello che parlo del famoso pelo sullo stomaco, evidentemente si è in qualche modo arrangiato. È chiaro che a questo punto nasce di conseguenza tutto un mercato sotterraneo e quindi gli interessi economici che ci stanno dietro, che permettono alle aggregazioni, da cui nascono le forti aggregazioni, a cui effettivamente poi diamo il nome di ecomafia.
Scusa, Assessore Formenton, se ti interrompo un attimo, volevo farti una domanda, sicuramente tu con la tua esperienza, perché ormai è da molti anni che segui questo tipo di percorso. Le amministrazioni locali, non parlo solamente delle grosse città, Torino, Milano, Verona, ecco, eccetera, ma parlo anche dei piccoli comuni, può essere Agrate Brianza, può essere il mio, Altavilla Vicentina, può essere Due Ville, ecco, cioè il comune piccolo al di sotto anche dei 10.000 abitanti. Strutturalmente, tu prima parlavi di risorse, tu sai che con la nuova finanziaria, ecco, i comuni purtroppo, ecco, sono costretti a subire tagli, a subire imposizioni, cioè i soldi ci sono e se ci sono ce ne sono pochi, ecco. Secondo te, ecco, il riciclo del rifiuto, chiamiamolo RSU, rifiuto solido urbano, ecco, aiuterà un po' ad abbattere i costi dello smaltimento o no? C'è un sistema, ci può essere un ritorno, ecco, nel riciclo di quello che sono anche le materie prime che noi possiamo riutilizzare o no? O costa di più, ecco, il riciclo che non acquistare materia prima nuova?
Allora, sì, la domanda, ti ringrazio Federici, è piuttosto consistente. Bisogna fare una precisazione. Allora, se io faccio solo un ragionamento, dico, se faccio il riciclo ci guadagno, nel senso che risparmio rispetto ad andare a comprare la materia prima, ti dico assolutamente no. Assolutamente no. Il ragionamento bisogna farlo invece tenendo conto dei costi che si avrebbero per lo smaltimento. Cioè, se io metto in piedi un sistema in cui devo o smaltire, e quindi mi costa, e al posto di questo costo invece riciclo e rifiuto, allora la cosa sta in piedi e molto spesso a volte conviene. Conviene sia dal lato economico sia anche per evidentemente il risparmio ambientale che si ha. Perché teniamo conto che non portare materiali a smaltire vuol dire risanare in parte territorio. Ecco, quindi è un risparmio, se vogliamo, sui mancati costi di smaltimento, se mi permetti, e guadagno ambientale. Se uno invece dovesse fare l'affare solo perché dice io riciclando non spendo soldi, ti dico no, salvo in un caso, e che è quello del compostaggio, chiamiamolo domestico se vuoi, però è piuttosto limitato. È chiaro che il cittadino che ha a disposizione una certa disponibilità di territorio agricolo, diciamo, teoricamente se poi dei suoi rifiuti umidi può farsi un compostaggio, smaltirli sul giardino, eccetera, eccetera. Lì evidentemente risparmia. Ecco, però tu capisci che non è attraverso questo tipo di organizzazione che tu riesci a risolvere il problema dei rifiuti e quindi diventa trascurabile di fatto rispetto al problema generale dello smaltimento.
Poi, Assessore Formenton, ti faccio anche così una domanda entrando sempre più nello specifico, perché io ho avuto varie richieste, ecco, lo smaltimento dell'elettrodomestico, lo smaltimento del televisore che non funziona più, ecco, lo smaltimento, ecco, io vorrei che tu ci parlassi, ecco, lo smaltimento degli oli esausti, ecco, sì. Come funziona oggi c'è un riciclo, che riciclo è, ecco, i comuni si attrezzano, in che maniera si attrezzano, io privato cittadino, ecco, che magari così, per un mio auspicio, perché voglio risparmiare, perché per ragioni mie, ecco, cambio l'olio alla mia macchina, Questo olio esausto, questo olio diciamo che non posso più riutilizzare, in che maniera, ecco, i comuni lo riciclano e lo smaltiscono?
Allora, diciamo che per tutti quei rifiuti di cui mi hai fatto accenno, è in atto l'organizzazione, tu ben sai, che di fatto quando si compra la materia prima, l'olio o il frigorifero, eccetera, adesso, tu paghi già lo smaltimento, no? Lo paghi quando vai a comprarti il materiale.
Ecco,
e per cui hai
assessore Formentone, è anche una cosa che dobbiamo sottolineare.
Sì.
Quando noi acquistiamo, che lo acquistiamo al supermercato, che
esatto.
Lo acquistiamo in negozio, che lo acquistiamo in qualsiasi parte, noi paghiamo compresa già nella somma, nella cifra che noi paghiamo per l'olio, paghiamo già una tassa, ecco,
sì,
questo qui
sì.
tanta gente non lo sa e sta bene appunto
esatto.
Sottolinearlo questo fatto.
Certo, quindi il cittadino non è che deve pagare ulteriormente per smaltirlo, tanto è vero che ci sono i consorzi di smaltimento degli oli usati, dei materiali elettronici, eccetera, eccetera. Il cittadino deve fare solo lo sforzo di portare a un centro di raccolta, e qui nasce il ruolo dei comuni e dei consorzi di istituire centri di raccolta che siano facili, chiamiamoli così, per il cittadino, in maniera che il cittadino possa portare gratuitamente questo materiale che lui di fatto, quando lo porta, metti in atto un suo diritto, cioè, ti porto indietro quello che ti ho già pagato per lo smaltimento. Qui i comuni, in particolare parlo, ma adesso sai che con la nuova normativa è stato tolto in pratica ai comuni la privativa che avevano sui rifiuti e quindi il compito resta agliato ai consorzi in pratica che nasceranno fra i comuni. Bisogna istituire, parlo in particolare nei centri commerciali, insomma dove il cittadino ci va spesso è possibile, dei centri dove si possono portare questi materiali. Io quando ho il mio olio, magari se riuscissi a portarlo presso il centro dove vado a fare la spesa, attrezzandolo opportunamente da parte dei comuni, i cittadini sarebbero ben invogliati a fare questa azione. Certo che se questi centri sono pochi, sono dislocati magari uno, due o tre per provincia, è chiaro che un cittadino non fa 20 chilometri per portarsi via l'olio, capisci? Deve averlo, non dico sotto casa perché sarebbe eccessivo, ma deve averlo lungo un tragitto che fa regolarmente, trovare la possibilità di portarlo. E allora sì, noi avremo messo in piedi il sistema adeguato. In questo momento.
Allora, assessore Formento, mi sembra di capire, ecco, che il rifiuto, cioè quello che la società, diciamo, rifiuta, ecco, non serve, più che un peso dovrebbe essere una ricchezza, se mi sembra, se diciamo riutilizzato e smaltito nella giusta maniera.
Sì. Sì, è proprio così. È proprio così, quindi qui nasce, bisogna far nascere sul cittadino, fargli capire intanto che è un suo dovere portare evidentemente il rifiuto e non smaltirlo sull'ambiente perché fa il danno per tutti. Solo che noi dobbiamo facilitare che queste operazioni che la buona volontà del cittadino si presta a fare, dobbiamo metterlo in condizione di non terrorizzarlo, insomma, per fare queste azioni. Io credo che con opportuna organizzazione, e si cominciano già a intravedere i primi sistemi che cominciano già a funzionare, nel breve volgere di tempo, penso, dico qualche anno, dovremmo avere un sistema abbastanza oliato per ridurre al minimo, ci saranno sempre evidentemente, sai, è come quello che non butta la carta giù per strada, no? Ti ricordi una volta le nostre strade, chiunque mangiava la caramella, le sigarette, eccetera, e buttava per terra, era sporco dappertutto. Poi abbiamo cominciato a imparare dai nordici e le strade, anche le nostre, cominciano a essere più pulite. Anche tu magari se hai la carta, magari te la tieni in tasca, invece di buttarla via, la butti sul primo cestino. Ecco, è un po' questa mentalità che deve nascere anche per gli altri rifiuti.
Sì, diciamo che ecco, ognuno di noi non nasce professore, si deve fare un certo percorso, effettivamente certo. Adesso ecco, è una cosa quasi automatica non buttare più niente per terra. Volevo ripassare la parola all'ingegner Federici che se vuol fare qualche ulteriore domanda all'assessore certo. Formenton.
Certo. Niente, vorrei solamente aggiungere a questo proposito che per esempio oltre ai lubrificanti esausti è già in essere un sistema molto funzionante, a quello che mi risulta, per quanto riguarda il recupero degli accumulatori delle batterie
certo,
esauste.
Esatto.
Per quanto riguarda il piombo, eccetera, eccetera.
Certo.
E il piombo, tra l'altro, essendo un materiale altamente inquinante, è evidente che un sistema del genere è molto utile dal punto di vista sia ambientale ma anche per il riutilizzo di questo materiale. Tra l'altro in questo caso sono gli stessi punti vendita, vuoi gli elettrauto o vuoi le officine meccaniche, che nel momento in cui sostituiscono la batteria si prendono in carico la batteria esausta e poi la conferiscono a diciamo questi centri di raccolta. Le risulta questo?
Sì, 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 è funziona esattamente così. Il sistema, tra l'altro, nel caso delle batterie, direi che è bene, tra virgolette, oliato, nel senso che è nato il consorzio del smaltimento, è nato da tempo, risulta, insomma, ormai è collaudato, nessuno prende la batteria, salvo casi eccezionali la butta via, insomma, no?
Certo.
Ecco, quindi, anche sapendo il fatto, anche qui, che quando uno compra l'accumulatore paga già lo smaltimento. Credo.
C'è una frazione di
costo. C'è la comodità, perché insomma uno se la porta dove va a comprare l'altra, ritorna. Dovrebbe funzionare sempre così in pratica.
E questo è il sistema più efficiente.
Praticamente uno non dovrebbe comprare il bene, compra solo l'uso del bene. Quando ha finito di usarlo, deve dare indietro, perché non più utilizzabile, insomma.
Se bisogna passare, è un passaggio culturale, lei ha detto molto bene, non è più il
direttivo, è proprio così, noi non siamo più, i prodotti non sono più nostri, non è che li abbiamo comprati, noi abbiamo comprato solo l'uso che c'è che ne facciamo di loro.
Quindi un servizio.
Il servizio, esatto.
E quindi questo qui è un passaggio culturale importante perché ha una funzione sia sociale, sia economica, sia di preservazione dell'ambiente.
Sì, sì.
Ecco, torniamo un attimo, riprendiamo un attimo un po' un altro discorso che avevamo iniziato la volta scorsa che ritengo molto interessante. Lei aveva detto che i principi che stanno alla base, diciamo, del recupero, del riciclo, della gestione, diciamo, dei rifiuti, parliamo in generale di gestione, sono per prima cosa, idealmente il primo principio sarebbe quello di produrre meno rifiuti possibili, che è una cosa del tutto ideale visto i nostri attuali modelli di consumo.
Purtroppo. No? Dico purtroppo perché bisogna fare i conti con la realtà.
Con la realtà, fatto, no? È chiaro, è chiaro. Il nostro benessere, dobbiamo dire sinceramente,
è legato anche alla produzione dei rifiuti, purtroppo.
Ecco. In secondo luogo, la seconda cosa da fare è riciclare il più possibile dei rifiuti che produciamo, il che significa che da una parte dobbiamo acquistare prodotti che siano costituiti il più possibile da materiali riciclabili, in secondo luogo che dobbiamo diciamo conferire questi materiali in maniera differenziata nei punti di raccolta, in maniera tale che possano essere riciclati da apposite strutture. Dico bene, assessore?
Sì, perfetto, Federici, è perfetto.
Ecco, tutto, e quindi io parlo...
Ecco,
parlo
da questo punto di vista si potrebbe aggiungere, anche per far capire ai nostri ascoltatori, il sacrificio che si chiede evidentemente con l'apporto da parte della popolazione, della gente. Allora, è chiaro che sarebbe comodo lasciare tutti i rifiuti indifferenziati e poi mettere delle macchine dopo che prevedono alla separazione. Però qual è il problema? Che primo, sì, tu fai il vantaggio del cittadino che non deve rompersi la testa per separare, però devi avere delle ulteriori macchine che consumano energia per fare la separazione. La separazione non è mai perfetta e valida come potrebbe invece fare il cittadino che magari deve stare attento, eccetera. Terzo, costa di più, no? Allora, un piccolo sacrificio del cittadino, che poi non è che si rompa proprio la testa per dirar mettere un po' dell'umido da una parte e portare la batteria, sono semplicemente comportamenti di buona norma, di buon rispetto, corrisponde però a un forte guadagno dal punto di vista sia ambientale e tutto sommato anche economico, nel senso che risparmiamo sul mancato smaltimento di questo materiale.
Scusa Giuseppe, scusa se ti interrompo, volevo fare una domanda specifica, è una domanda che mi hanno fatto diverse signore che mi hanno telefonato lunedì della scorsa settimana. Ecco, si dice, non si sa se è una favola metropolitana o se corrisponde, che una delle grosse fonti di inquinamento oggi è la massaia, che usando in maniera indiscriminata i vari detersivi, sia per la lavatrice, sia per la lavastoviglie, cioè il detersivo, ecco, in senso lato della parola, ecco, e contribuisce in maniera notevole, massiccia, all'inquinamento addirittura delle falde profonde, perché nel tempo questi prodotti, queste concentrazioni chimiche che vengono usate in questi detersivi sempre più pulenti, sempre più reclamizzati, ecco, e usati in maniera così massiccia, tu, assessore Formenton, sei in grado di parlarci così saltando un po' d'argomento all'altro,
sì, sì,
per, diciamo, raggiungere il più gente possibile, ecco, sei in grado di parlarci un po' sul discorso del detersivo usato, ecco, nelle nostre abitazioni quotidianamente?
Sì. Allora, il detersivo riguarda evidentemente il problema principale, la contaminazione dell'acqua, no? Perché il detersivo poi va a finire nelle fogne e poi nei corsi d'acqua, e poi se i corsi d'acqua sono a contatto con le falde acquifere, alla fine va a finire che contamina la falda acquifera. Il problema del detersivo è come al solito il problema del beneficio del nostro buon vivere. È chiaro che noi vogliamo avere pulito il più possibile, in particolare i piatti, le stoviglie, eccetera. E quindi è imprescindibile, visto i materiali che si devono pulire, è imprescindibile utilizzare dei prodotti che hanno resa facile l'azione della massaia. Una volta bisognava prendere le ceneri, era complicato e si otteneva anche poi una pulizia così, chiamiamola così. Adesso l'avvento benedetto di questi prodotti evidentemente rende tutto più facile, la massaia non deve fare grossi sforzi, magari ha anche la lavastoviglie, ha la lavatrice, eccetera, eccetera, per cui noi viviamo in un'igiene perfetta. Però questo vantaggio non è gratis, c'è il rovescio della medaglia. Evidentemente dobbiamo utilizzare prodotti che poi alla fine vanno a finire che ci presentano il conto, si dice, no? Perché non esistono pasti gratis, è un modo di dire. È chiaro che allora uno deve fare la giusta mediazione. Dice, sì, ho un vantaggio quando utilizzo il detersivo perché ottengo i piatti, i materiali che ho lavato migliore. Però devo anche ricordarmi che se ne bastano 10 cc per fare la funzione, non bisogna utilizzarne 100, perché non serve a niente usarne di più, e anzi è quello che poi va a fare il problema. Quindi la massaia, che ha avuto tutti questi vantaggi da parte di questi prodotti, deve anche ricordarsi quando li prende in mano, che sta prendendo in mano qualcosa di pericoloso per l'ambiente, non per lei evidentemente, e quindi lo deve usare con parsimonia, quello che serve, non di più. Questo comportamento sarebbe molto importante ai fini della riduzione dell'inquinamento.
Ecco, ti faccio una domanda proprio specifica sull'argomento. Ecco, mi risulta che su ogni confezione di detersivo, ecco, sia in maniera chiara spiegato l'utilizzo. Ecco, ma secondo te le nostre massaie queste
non le leggono?
Non le leggono.
Scusa Barbetto, ti faccio la battuta. È quella quando delle pubblicità anche sui farmaci più o meno, sai che ti leggono le controavvertenze. Allora anche, poi anche l'immagine pubblicitaria nostra, è chiaro che dicono utilizzate questo prodotto che fa bene, poi dicono attenzione che non dà l'ambiente.
Ecco.
E quindi il messaggio passa sempre male, hai capito? Bisognerebbe invece che ci fosse probabilmente dal punto di vista della pubblicità un'azione più spinta, un po' come quella delle sigarette per dirti. Dovrà essere messo più in evidenza l'aspetto negativo che ha il prodotto. Dice, guarda, questo ti dà questi vantaggi, però attenzione che purtroppo è scritto in piccolo, fai anche fatica a andare, guarda, io stesso non saprei neanche, non l'ho neanche mai guardato, chissà in quale fondo della scatola è scritto la quantità da utilizzare. Bisognerebbe invece dare più spazio, secondo me, a questi aspetti, su tutti i prodotti, sai, qualunque prodotto è a casa.
Ma se vogliamo parlare di detersivi, ecco, perché ovviamente è un discorso che riguarda un po' tutti noi, ecco, è possibile fare un distinguo tra il detersivo che si usa per lavare i piatti, per quello che usiamo per la lavatrice, per il bagnoschiuma che usiamo, ecco, per la nostra pulizia personale,
più o meno
oppure hanno tutti la stessa diciamo struttura?
Poi ci sarà l'ingrediente in più o in meno, per dare il profumetto, per dare il colore, ma l'essenza base, che è il detersivo, sono i tensioattivi che ci sono dentro. I tensioattivi, cosa vuoi, sono più o meno, saranno una decina, 12 prodotti che servono un po' di più, un po' di meno, perché si prestano meglio a certe azioni, però la base è sempre la stessa.
Ecco, io ho introdotto...
L'inquinamento è uguale, insomma. Cioè, voglio dire che... Sì, bravo, fra lo scarico ecco, l'orafo che hai detto tu, che lava la colannina nella sua industria, e lo scarico della lavatrice della casa, quando lui va su magari passa poca differenza, può esserci solo un problema di quantità al limite.
Ecco, ti ho introdotto questo argomento, ecco, non a caso, ecco, perché noi adesso abbiamo questa grossa, la chiamano emergenza, l'emergenza acqua. È ovvio che l'acqua non è una risorsa inesauribile, ecco, sì. Anche l'acqua noi la andiamo a pescare sempre più in profondità, ecco, per avere sempre più acqua, perché le nostre industrie, perché le nostre abitazioni, perché anche la nostra agricoltura ha sempre più bisogno, ecco, di questa sostanza, ecco, indispensabile per la vita nostra e anche delle piante, praticamente è la linfa vitale dell'umanità, in pratica. Ecco, il discorso dei depuratori, ecco, oggi, ecco, nel suo insieme funzionano, non funzionano, quelli che ci sono come funzionano, perché? Perché tante volte, ecco, anche girando da turisti, vediamo queste cattedrali, questi enormi contenitori, questi enormi silos, tante volte abbandonati a se stessi, maleodoranti, ecco, tanti funzionano, ecco, ci vuoi un po' parlare, ecco, di quello che è il depuratore dell'acqua, che non è altro che l'acqua che le nostre massaie usano, che le nostre industrie, certo, usano, e che ammassano in un unico punto.
Allora, diciamo che gli impianti di depurazione per depurare l'acqua sono assolutamente indispensabili, assolutamente, non si può prescindere. Perché? Perché ormai il numero di popolazioni che gravitano sulle nostre città è diventato così alto che l'impatto sui fiumi, se noi mandassimo gli scarichi così tal quale, sarebbe addirittura allucinante. Non parliamo poi della risorsa sotterranea, che sarebbe addirittura catastrofica. Per cui è assolutamente indispensabile che noi tiriamo via quei veleni che il nostro buon vivere ci ha fatto mettere dentro all'acqua. Purtroppo, per tirar via questi materiali che ci sono dentro, ovviamente costa soldi. Tanto di più quanto più li vuoi tirar via. Per cui è praticamente impossibile mettere in piedi un sistema che possa tirar via il 100% del materiale. Perché? Non perché sia tecnicamente impossibile, perché sarebbe economicamente impossibile. Per cui gli impianti di depurazione si limitano a tirar via, previsto dai normi della Comunità Europea anche, l'80-90% del materiale inquinante che c'è dentro. Il resto 10% va a finire nei corsi d'acqua, però chiaramente ricevono solo il 10% e non il 100%, e quindi il corso d'acqua dovrebbe essere in grado poi di autodepurarsi, perché una volta la natura si depurava così, quando c'era poca gente che buttava nei fiumi, i fiumi sì, ci pensavano loro, erano loro i depuratori, no? Con la flora microbica che avevano dentro facevano quello che fanno i nostri, adesso non è più possibile, per cui bisogna che ci siano questi impianti, assolutamente. E devono anche essere grandi, perché è solo sugli impianti grandi che si riesce a ottenere l'economia di scala e efficienze anche di depurazione molto elevate. Questo è il concetto generale, per cui è sbagliato avere i singoli impiantini di depurazione, che sicuramente quelli non funzionano, e costerebbe molto averli. Invece va bene avere le reti fognarie, avere degli impianti di depurazione di grandezza adeguata e se sono grandi meglio, perché poi è più facile gestirli. E qui si innesta però il problema. Primo, che bisogna costruire le fogne, che bisogna costruire tanti impianti di depurazione e purtroppo le fogne siamo ancora un 50-60% fatto e abbiamo un 40-50% da fare. Gli impianti di depurazione ne abbiamo ancora forse neanche la metà in certe zone addirittura quasi niente, e quindi mancano e bisogna costruirli. Per costruirli ci vogliono, e qui ci scontriamo sempre col discorso delle risorse. Le risorse che si reperiscono dove? Pagando l'acqua che si utilizza. Ecco il discorso anche del perché le tariffe dell'acqua vanno aumentando, perché nel costo dell'acqua noi dobbiamo pagare anche la costruzione, non tanto, e poi il funzionamento di questi impianti. È chiaro che se queste risorse ci sono, è più facile anche che questi impianti funzionano bene. In realtà cosa succede? Che queste risorse sono scarse, perché risulta a volte poco politicamente corretto aumentare la tassa dell'acqua, lo sai bene, e allora i comuni cercano di stringere il più possibile. Stringendo il più possibile, ovviamente, dove si va a parare? Che costruisci meno impianti, quelli che hai li tieni strozzati sul collo, per cui vanno sì e no, e trovi gli inconvenienti che troviamo. E questo purtroppo lo si può risolvere, non è che si... Una volta i comuni, vedi, pensavano che bastasse spendere i soldi, costruire l'impianto di depurazione, poi avevano fatto tutto, poi mandavano lo stradino comunale a fare la gestione, figurati cosa succedeva.
Scusa, se ti interrompo anche così per aprire una parentesi, ecco, come tu sai io sono assessore al bilancio, sì, e alle finanze nel mio comune, sì, ecco, e abbiamo un po' messo il dito, ecco, nella piaga o nel ventre molle, come si suol dire.
Certo.
Ecco. Oggi con questa finanziaria siamo tutti in grosse difficoltà. Ecco, mi viene in mente una trasmissione della settimana scorsa con quella simpaticissima canaglia che è la Litizzetto.
Sì.
E diceva questo: questa finanziaria è una finanziaria democratica, molto democratica. Ecco, e forse è una delle finanziarie più democratiche di questo cinquantennio. Perché? Perché scontenta tutti, sia da una parte sia dall'altra. Ecco, questi tagli che, diciamo, la finanziaria impone ai comuni, andrà così, secondo te, un po' a ripercuotersi su quello che sarà la qualità, ecco, la qualità del riciclo, la qualità del riuso, la qualità dello smaltimento, la qualità dell'acqua, ecco, avrà delle ripercussioni? Io penso che noi qui, nei nostri territori, tutto sommato, avendo prevenuto e investito, non dovremmo trovarci in grosse difficoltà. Ma nei comuni del sud, che sono stati molto cicala e poco meno formica, ecco, non dovremmo intervenire con risorse? Sai, il paniere è quello,
certo,
e bisogna attingere da quel paniere. Ecco,
certo.
E ci troveremmo, secondo te, sempre più in difficoltà noi comuni che abbiamo, diciamo, oculatamente speso e investito in questo settore particolare, che poi tutto sommato sarà le grandi sfide del futuro, ci faranno sull'ambiente, questo qua,
certo,
poco ma sicuro,
certo,
insomma. Ecco,
certo.
Le difficoltà, questa prossima finanziaria, che questa prossima, questa attuale finanziaria, che impatto avranno nei comuni tradizionali, nei nostri comuni in pratica?
Allora, per quanto riguarda la parte, parlo acqua e anche rifiuti, se vuoi, ti dirò relativamente bassa, ti spiego, o cerco di spiegare ai nostri ascoltatori il concetto. Una volta era in auge questo concetto, che purtroppo adesso vedremo, non c'è più. Il cittadino pagava le tasse e con le tasse pagava tutto, capito? Spettava al comune o alle istituzioni superiori, regione, stato, eccetera, incassando le tasse, poi a costruire fogne, impianti di depurazione, impianti di smaltimento rifiuti, eccetera, eccetera. Questa impostazione è caduta con la centralizzazione dell'aspetto finanziario, e qui facciamo un discorso che ci riguarda anche come Radio Padania.
Sì.
Cioè, lo Stato a un certo punto ha detto: no, i soldi sono tutti miei, qua che ci penso io a gestire il tutto. ma tu capisci che dovendo gestire il particolare su un comune, ti figuri da Roma cosa si può fare. Lo Stato un po' alla volta si è accorto di questo, e cosa ha fatto come furbizia? Non è che ha detto allora vi prendo meno soldi al cittadino, ha detto no, certe robe io non te le faccio più, te le devi pagare, vuoi l'acqua e te la paghi, con la tariffa dell'acqua tu devi pagare anche la costruzione, non solo il servizio di depurazione, anche la costruzione degli impianti di depurazione, con la tariffa dei rifiuti ti devi pagare anche lo smaltimento, ma non solo lo smaltimento, ma anche la costruzione degli impianti, e praticamente ha, diciamo, dato ai cittadini un ulteriore onere di pagarsi i servizi, che è giusto sotto questo punto di vista, perché è chiaro che il servizio va, in particolar modo i servizi vanno gestiti a livello locale, guai se avessimo una gestione centralizzata dei servizi, sarei addirittura da spararsi in testa. Però io dico una cosa, attenzione, che il cittadino è giusto che si paghi le cose ed è giusto che se le paghi localmente, però non può essere anche tartassato con le tasse contemporaneamente. Ecco il famoso discorso che noi facciamo come Lega del federalismo fiscale. Le risorse devono essere qua, perché è da qua che noi riusciamo a fare una gestione oculata locale di tutti quelli che sono i bisogni, così come altri che hanno bisogni diversi la faranno più adeguatamente presso di loro. E purtroppo tu sai che su questo concetto ci stiamo battendo da anni, ma con scarsi risultati. In questo momento purtroppo, guarda, per quanto riguarda i rifiuti, ritornando al discorso che avevi fatto, rifiuti e acqua, purtroppo i cittadini se le devono pagare con la tariffa questa roba, e per cui che a finanziaria la facciano più alta o più bassa, poco ci campa. Lo sai chi ci guadagna? Purtroppo, o per fortuna loro, adesso io non voglio fare. I finanziamenti, purtroppo lo Stato, diciamo che non è che non dia niente, finanzia alcune di queste opere. Ma va a caso, sai bene dove vanno i finanziamenti.
Siamo in chiusura, ecco, ti pregherei di fare un po' così, un po' la tirata finale, che poi io saluto i nostri ascoltatori.
Ecco, ritornando al concetto finale, quindi il cittadino in questo momento in particolare, parlo dei nostri di Radio Padana, deve ricordarsi che il benessere dell'ambiente è prioritario rispetto a tutti, che per questo sta già pagando e lo paga con la tariffa di smaltimento rifiuti, tariffa di smaltimento acqua.
Ecco, purtroppo dobbiamo veramente salutarci qui perché lo spazio è proprio terminato.
Walter, io ti saluto.
Grazie,
ecco, saluto anche l'ingegner Federici, saluto tutti i nostri ascoltatori e do appuntamento a lunedì della prossima settimana. Buona Padania a tutti, ciao.